radio2pod.rai.it.
Da bambino gli hanno insegnato a chiudere gli occhi per poter vedere le cose fatate. Da bambino gli hanno raccontato la favola di una sirena che decideva di sposare un siciliano. Da grande ha deciso di riraccontarla per ritrasmettere ai suoi lettori la magia di certi racconti di mare d'altri tempi. Siete pronti a sentire la storia di Maruzza Musumeci? Siete pronti a farvi ancora una volta incantare dalla voce di Andrea Camilleri e visitare ancora una volta la sua vigata? Allora preparatevi a sprofondare con noi nel mare della fantasia e dei ricordi. Eh sì, siamo qui sulla spiaggia, a Vigata, oggi con un ospite speciale che è Andrea Camilleri e stiamo aspettando che le sirene arrivino sulla nostra spiaggia. Sirene che sono protagoniste di un romanzo di Andrea Camilleri che si chiama Maruzza Musumeci, pubblicato da Sellerio. Un libro del quale lo stesso Andrea dice: mi sono voluto riraccontare una favola, perché in parte la storia del vidrano che si maritò con una sirena me l'aveva già raccontata quando ero bambino. Miniku, il più fantasioso dei contadini che travagliavano nella terra di mio nonno. Com'era questa storia, Andrea? Buongiorno.
Buongiorno. E questa storia, e lui me la raccontava, quella era una vera sirena spiaggiata, diciamo così.
Cioè che era finita praticamente sul litorale.
Era finita sul litorale, questo vigiano, questo contadino che aveva portato le bestie a ripa di mare, e l'aveva incontrata e se n'era innamorato e se l'era portata nella sua casa di campagna, dove la povera sirena soffriva moltissimo.
Quanto questa storia l'hai modificata rispetto al racconto originale che ti avevano fatto?
Del tutto.
Cioè hai aggiunto tutto praticamente?
Quello è semplicemente uno spunto iniziale e basta. Ma dei racconti di Minico io me ne sono servito moltissimo per l'altro libro mio, Il re di Girgenti.
Ma quindi era lui che ti raccontava le favole?
Ma sì, perché nessuno a casa mia mi ha mai raccontato favole. Le storie più che le favole. Ogni tanto c'era qualche favola, ma le storie dei contadini, le storie di una, come posso dire, una vera e propria cultura contadina me le raccontava lui dietro pagamento di un pacchetto di sigarette Milit.
E tu dove le andavi a chiappare queste sigarette? Le sgraffignavi?
Come si era in tempo di guerra, mio padre aveva diritto ad avere le sigarette Milit, che erano delle sigarette che spiegano anche in parte le disfatte del nostro esercito, perché credo che fumando quelle sigarette i nostri soldati si debilitassero.
E venivano decimati praticamente.
Ecco, allora mio padre fumava serraglio. E mi dava queste sigarette che io passavo al contadino, il quale prudentemente le sminuzzava dentro la sua pipa.
E quindi lui te le raccontava nei campi praticamente, mentre certo, stava lavorando?
Mentre io gli andavo appresso, mentre lui lavorava con altri, perché lui era quello che era detto il mitateri, cioè dire il mezzadro, e quindi c'era sempre un esercito di contadini e contadine, ai quali però non è che le storie erano raccontate solo a me. Certe volte, quando nell'ora di pausa di pranzo, lui si metteva a raccontare storie a tutti.
E tu, quando racconti le storie ai tuoi nipotini, che storie gli racconti?
Ah, io non gli racconto storie ai nipotini, sono incapace di raccontare favole.
Ma non le leggi neanche dai libri per bambini?
Io non leggo libri per bambini, né scrivo, non riesco a scriverne, non è una posizione di rifiuto, il fatto è che sono totalmente incapace di trovare un linguaggio adatto ai bambini.
Non è che ti spaventi invece per il fatto che queste storie devono essere raccontate più e più volte, magari nello stesso modo?
Può darsi, perché poi figurati, raccontare due volte la stessa storia nello stesso modo, io non saprei raccontarla. Io credo che se qualche commissario di sicurezza mi mettesse sotto interrogatorio, le evidenti contraddizioni del Camilleri sarebbero tutte segnate in verbale.
E a proposito degli ispiratori di questo racconto, io ci ho trovato un po' di tracce di Andersen, ci ho trovato tracce di Tommasi di Lampedusa, di Mario Soldati, potrei dire persino di Marinetti, che dedicò alle sirene una poesia. Quali di questi autori ti sono più vicini nel riraccontare storie di esseri che vivono nel mare?
Ma devo dire francamente che tutte queste cose che hai citato probabilmente sono entrate un po' nel mio DNA, per cui non mi sono neanche accorto o mi sono dimenticato della loro esistenza all'atto nel quale lo scrivevo. però sono delle componenti che sicuramente ci sono.
E sulla nostra spiaggia si è preparato in questo momento un esperto su di te, che è Mauro Novelli, che ha curato i due volumi dedicati a te nei Meridiani. Mauro, buongiorno.
Buongiorno, ciao Andrea. Andrea, volevo chiederti se ha contato qualcosa per te il ricordo di Orcinus Orca, di D'Arrigo, no? Un altro libro pieno di fere, di sirene, e anche lì c'è un ritorno, no?
Questa è la domanda più pertinente. Ha contato moltissimo. Io reputo l'Orcinus e anche, devo dire, alcuni versi di Stefano molto formativi per me. Certo, sono già apparsi quando io già scrivevo queste cose, però hanno avuto molta influenza, soprattutto l'Orcinus, che io ritengo veramente un capolavoro dimenticato della nostra letteratura.
E noi continuiamo a esplorare il mondo delle sirene, quello di Camilleri con il suo Maruzza Musumeci, qui a Tutti i colori del giallo. La mail è sempre tutticoloridelgiallo@rai.it. Come al solito, quando dedichiamo una puntata al nostro Camilleri, abbiamo sempre con noi un nutrito nugolo dei suoi fan, che fanno parte di vigata.org. E vorrei chiedere a Stefano di fare una domanda direttamente a Camilleri.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno Stefano.
Non ti senti un po' una sirena, visto che riesci a incantare i lettori con le tue parole, proprio come facevano le sirene con i naviganti?
Le sirene cantavano. La differenza è che le sirene cantavano. Io invece non so cantare, pensate che sono così stonato che mi vergogno persino di cantare in bagno come fanno quasi tutti. Mugolo, nei momenti di contentezza riesco a mugolare qualche cosa, ma cantare proprio non mazzato, io uso le parole.
Però qualche canzone l'hai scritta?
Sì, qualche poesia che poi è diventata canzone.
Ma
sì.
Quando le scrivi tu senti dei suoni, hai un'idea anche di come potrebbero essere interpretate? Le canzoni o le poesie?
Ma sai, io tutto a voce alta leggo. Cioè, dopo che ho scritto, sia che sia prosa, sia che sia poesia o altro, canzoni, io le leggo a voce alta. Per sentirne, cercare di capire se il ritmo che ho in testa corrisponde a quello che effettivamente sono riuscito a mettere sulla carta. E allora certe volte la mia stessa voce avverte degli inceppamenti, dei rallentamenti, dei fuori ritmo. E allora riscrivo e rileggo ad alta voce fino a quando non trovo che tutto fili come penso io.
E visto che oggi stiamo parlando di sirene, ti abbiamo scovato nel cilindro dei nostri grandi autori un esperto di sirene. Buongiorno Valerio Massimo Manfredi, ci sei?
Ehi Luca, ciao, certo che ci sono. Salve Camilleri.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, io sono anni che voglio incontrare Camilleri, non riusciamo mai a trovarci, perché
no,
quando arrivo io lui è già partito, quando lui parte, quando lui arriva sono partito io, perché spesso ci troviamo qualche volta in cartellone, nello stesso cartellone, insomma. Ecco.
È vero Valerio Massimo che le sirene sono nate perché Ercole ne ha combinata una delle sue?
Ma guarda, le sirene sono molto antiche, perché originariamente sai che sono rappresentate come uccelli col volto di umano, no? Non sono quelle con la coda di pesce, quello è una rivisitazione tarda, quindi sono poi verranno confuse con le arpie, quindi sono, diciamo, gli spiriti della tempesta che portano via i marinai o che incantano i marinai, quindi sono molto antiche nelle versioni iconografiche più arcaiche, sulla ceramica le vediamo appunto rappresentate con corpo di uccello e volto di donna.
E tra l'altro sono degli esseri non sempre disposti solo a incantare gli uomini, delle volte se li mangiano pure anche,
sì,
no?
Pure, infatti. Comunque la loro codificazione più famosa e più impressionante è quella dell'Odissea, che è veramente straordinaria, insomma.
Una delle cose belle, proprio legate all'Odissea che racconta Camilleri, è che queste sue sirene, raccontate in Maruzza Musumeci, possano essere ancora arrabbiate con Ulisse a distanza di tempo, è vero Andrea?
Sì, ma quella è una sfida secolare, infatti riescono qui a vendicarsi e, come diceva il mio amico poco fa, loro sono anche un po' carnivori, diciamo, in quanto se lo mangiano il figlio di Ulisse, quindi questa cosa cosa del male anche nelle sirene, che sono bellissime secondo una certa rappresentazione, ma anche piuttosto cattivose, come direbbe mia nipote, e forse nasce dal fatto che erano una rappresentazione di bene e male commisto, e comunque nelle sirene, pur nella bellezza, rimane sempre un certo grado di malvagità.
Perché, Valerio Massimo, quelle di Ulisse sono quelle che ricordiamo di più assieme alla sirenetta di Andersen, secondo te?
Ma perché, sai, nel mondo, diciamo che questi sono degli spiriti che fanno parte del mondo dei marinai, no? E sono diffuse in tutte le culture, per esempio nella cultura sudamericana c'è questo Iemanjá che poi ha raccontato Folco Quilici in un suo romanzo Cacciatori di Navi, e anche lì è questa bellissima creatura del mare che incanta i marinai e poi dopo li trascina sott'acqua, li possiede e poi li trascina sott'acqua e li fa morire. È il simbolo del mare che ti incanta ma che anche poi è pericoloso, quindi la nostalgia per la propria donna, la nostalgia per la terraferma che ti spinge magari sotto costa e poi incontri gli scogli e naufraghi e diventi vittima di queste creature. Nell'Odissea c'è un registro altissimo, e cioè che le sirene hanno un canto irresistibile, un canto misterioso che chi lo ascolta poi muore, quindi perché vuole fermarsi con loro, e questo alla fine significa la morte. Quindi Odisseo si fa legare all'albero maestro e tura le orecchie dei suoi compagni con la cera.
E invece lui rimane ad ascoltarle.
Lui si fa legare, quindi grida di scioglierlo, ma loro non lo sentono e quindi continuano a remare e lo portano fuori pericolo.
Insomma, è lo stesso che facciamo noi qua in studio legandoci per ascoltare Camilleri da una parte e Valerio Massimo Manfredi dall'altra, no?
Tra l'altro poi Ulisse rimane come questo essere umano che però ha ascoltato il canto delle sirene. Noi non sapremo mai che cosa gli hanno detto,
sicuramente
udito,
qualcosa,
no?
Di incredibile, visto quello che hanno fatto poi al figlio di Ulisse, come ci ricordava Camilleri. Andrea, secondo te c'è un filo legato al mondo classico nei tuoi romanzi che riporta questa Sicilia, quella di Ulisse, ma anche quella dei greci poi e del passato della Sicilia?
Ma sai, nel paese dove io sono nato, ogni giorno andando a scuola, per andare da Porto Empedocle ad Agrigento, quando ero bambino attraversavo i templi greci che conoscevo a memoria, parole greche nel nostro modo di parlare, il greco classico, ce ne sono tantissime, non lo so, fa parte veramente di una cultura, fa parte, come dicevo poco fa, veramente di un DNA questo. Volevo rifarmi un attimo a quello che ha detto Valerio Massimo, perché mi è piaciuto il fatto che abbia accennato a questa duplicità del mare, il mare che ti incanta nello stesso tempo, perché nel mio personaggio io ho voluto fare apposta una sorta di fobia del mare, no? Accentuata, pazzesca, e che invece l'amore gli fa superare questo, lo fa sposare con una donna marina, ecco.
E tra l'altro queste donne marine, ve lo ricordo, le trovate tutte all'interno di Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri, pubblicato da Sellerio. E saluto Valerio Massimo Manfredi augurandogli buon anno e buona fine dell'anno, visto che oggi è il 30 dicembre, e rimandandovi a una puntata con lui speciale dedicata all'Armata Perduta. Ciao Valerio Massimo!
Ciao Luca, un abbraccione, un saluto a Camilleri.
Tanti auguri.
Ciao caro, ciao ciao.
E la nostra mail è sempre tutti i colori del giallo, @rai.it, Tony Faranda e Alberto Fognini nella nostra regia, Fabrizio Boiardi che produce, Ilaria De Tassis in redazione. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di sirene, di mare, di favole raccontate da Andrea Camilleri, ma Andrea Camilleri, Mauro Novelli, ha una passione per reinventare le parole di altri e gli scritti di altri. Allora, pensiamo al fatto che ha reinventato Caravaggio con Il colore del sole, raccontandoci di un inedito proprio di Caravaggio. Nella novella di Antonello da Palermo ha persino inventato una novella inedita di Boccaccio. C'ha proprio una passione per gli apocrifi. Lui sostiene che gli è venuta quando per la prima volta ha cambiato la firma di suo padre su una pagella. È vero, Andrea, che è stato da lì che sono nati gli apocrifi in casa tua e da lì hai imparato la grafia degli altri?
Beh, diciamo che quella è una battuta, però il fatto della pagella è assolutamente autentico. No, a me piace molto, come posso dire, esplorarla la nostra lingua italiana, esplorarla dal di dentro. È chiaro che tu la puoi studiare dall'esterno, ma scrivere qualche cosa a modo di, come scriveva X, come scriveva più, significa praticamente, non dico fare il lavoro del personaggio borghesiano che riscrive un capitolo e mezzo del Don Chisciotte, però voglio dire che si capisce meglio un autore se riesci in qualche modo a riscriverlo, a rifarlo. È lo stesso che facevano certi pittori quando facevano delle bellissime copie di originali. Ecco, ti abituano ad entrare dentro quel mondo, mi abituano, mi fanno esercitare nella lingua italiana.
Sì, Andrea, sono Mauro. Se lasciamo da parte, secondo me, le spezie dialettali che hanno un po' stordito la critica, secondo me ci sono due questioni fondamentali per capire davvero la tua maniera. Una è il lavoro sulla struttura, no? Spesso sperimentale, in alcuni libri sì, anche vertiginoso, no? Come nel Birraio di Presto. E l'altro è quello che dicevi prima, questa vena di falsario, no? E spesso sono anche intrecciate tra loro in alcuni libri, come La scomparsa di Patò, eccetera. Ecco, come mai stai coltivando sempre di più questa vena? Per esempio, nella novella di Antonello da Palermo, lì è stato difficile, credo, trattare anche l'ingrediente del dialetto, no? Tenuto conto che nel Decameron si trovano delle striature di parlate locali.
Sì, sì, certo, ecco, che si trovano. Non è un, come posso dire, un abuso mio, perché ci sono e tantissime parlate locali, come no. Non so che dire. Vedete, dopo un po' uno come me è arrivata a una età piuttosto considerevole, in un certo senso comincia un po' a stancarsi delle briglie che lui stesso si è messo sul collo. Montalbano, i romanzi storici, storico-civili, Montalbano, i romanzi storico-civili. E perché non sparigliare, una così fortissima voglia di sparigliare le carte? E allora, capito, accogli subito l'occasione di riscrivere, come poteva, un'ipotesi di scrittura caravaggesca, perché di lui ci restano dei pizzini alla Bernardo Provenzano, insomma, non è, mi sono posto il problema, ma era un uomo colto, sicuramente non un uomo di lettere, allora come poteva scrivere uno così come Caravaggio? E con Boccaccio ho fatto lo stesso modo, sparigliare, ho tanta voglia di sparigliare.
E se volete scoprire come ha sparigliato Andrea Camilleri, i libri sono Lo pseudo Boccaccio della novella di Antonello da Palermo, che trovate edito da Guida, e invece Il Caravaggio del colore del sole, che è pubblicato da Mondadori. La nostra mail è sempre tutticoloridelgiallo@rai.it. Una delle cose curiose è che negli ultimi anni sono aumentate le pagine da inserire nel Kamisutra del nostro vigata.org. Se voi leggete la novella di Antonello da Palermo, è già una novella piccante, boccaccesca, no? Tanto per fare una battuta. Ma anche in Maruzza Musumeci ci sono delle scene che entreranno sicuramente a far parte del Kamisutra, tanto che quando la bisnonna, la catanonna, potremmo dire, della sirena, controlla se effettivamente il futuro sposo della sirena c'ha tutto a posto, anche quella lì è una bella scena piccante. Ma sei destinato a scrivere romanzi erotici in futuro, Andrea?
No, perché ho avuto una bella batosta con la presa di Macallè, dove così che è stato equivocato come un romanzetto pornografico addirittura, quindi credo che questo però sia il limite della mia castità, diciamo, espressiva, meno non posso. di più preferirei di no. E poi tenete presente che con l'età la memoria...
gioca brutti scherzi, dice, o aiuta.
aiuta.
No, e invece, a proposito sempre di cose piccanti e golose, visto che oggi è il 30 dicembre e ci apprestiamo al Capodanno e al cenone, a che cosa non rinuncerai sulla tavola? C'è qualcosa che tua moglie non può toglierti a causa della dieta?
Beh, guardate, però ho paura a dirlo, perché se per caso lo sente il mio medico...
Tac, te lo toglie subito.
Verrò subito rimproverato e magari farà il possibile, magari con una telefonata per non fare gli arancini.
Ma quanti ne mangi in media?
No, dai, sì, non mi fa ricordare antiche glorie, sono come un vecchio guerriero, sono passato, sono grosse come le arance... E io ora me ne mangio appena due, vai.
Mamma mia, allora, buon appetito a tutti e buon anno da Luca Crovi, da tutto lo staff di Tutti i Colori del Giallo e da Andrea Camilleri, da tutti quelli che hanno partecipato al nostro programma, dall'altra parte, che ci ascoltano in questi anni. Settimana prossima avremo i fratelli Caro Figlio e alla Befana, Valerio Evangelisti. Ciao e buon anno a tutti.
Radio2pod.rai.it